Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Ostiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Il podcast che state ascoltando è realizzato da ASI SRL in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, soggetto gestore della ciclovia e beneficiano di un finanziamento regionale. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto, che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza, e che nel suo lungo percorso di quasi 70 km offre servizi per il cicloturista come punti di storo, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cari Ostigliers, non avremo molti chilometri di ciclovia da percorrere oggi, ma il nostro viaggio sarà comunque ricco perché stimolato dalla presenza di risorse storico-naturalistico-culturali di grande eccellenza. Abbiamo alle nostre spalle il Casello di Barbano, hub cicloturistico gestito da FIAB con una presenza attiva durante i fine settimana in bella stagione, e ora procediamo in direzione ovest per poco meno di 5 chilometri. Raggiungeremo il comune di Montegalda e i suoi bei punti panoramici. Guardate davanti a voi, si aprono i Colli Berici, un gruppo di rilievi collinari omogeneamente arcuati, compatti e non particolarmente elevati. La cima più alta è il Monte Lungo, alto 445 metri. Ai Colli Berici appartengono anche alcune modeste colline, tra le quali i Sette Colli di Montegalda. Proprio così, avete sentito bene, Montegalda si sviluppa su sette colli, proprio come la città di Roma, ma non ha avuto i fasti gloriosi dell'antica Roma. Tuttavia, le colline di Montegalda vantano una storia eccezionale e la presenza di due vulcani, vale a dire due autentiche bocche che nei tempi protostorici eruttavano dai loro crateri sottomarini quella lava che oggi si trova consolidata sotto forma di roccia scura tra il Monte Croce e il Roccolo. Pensate, l'ex ferrovia Ostiglia-Treviso proseguiva rettilinea in questa direzione, stringendo l'occhiolino poco più avanti ai Colli Euganei. Proprio in mezzo a quella ballata tra i due gruppi collinari correva il treno e più volte mi son chiesto quali tipologie di treni passassero. Riuscite ad immaginare lo sbuffo della locomotiva? Ora facciamo un po' fatica, ma ci viene in aiuto Antonio Parolin, un appassionato di storia delle ferrovie e di treni, per raccontarci altre curiosità legate al trasporto passeggeri.
I treni passeggeri che circolavano nell'Ostiglia appartenevano alla categoria di servizio dei cosiddetti accelerati e si fermavano in tutte le stazioni. Nel primo periodo il servizio passeggeri fu garantito dalle locomotive a vapore delle Ferrovie dello Stato appartenenti al gruppo 625 e 880, con due o tre carrozze denominate 100 porte. Queste quasi sempre erano di terza classe, con una capienza di 78 passeggeri. I sedili e gli schienali erano in legno e disposti su due file, separate da un corridoio centrale, in due grandi ambienti con numerose porte di accesso, ecco perché diciamo l'origine del soprannome 100 porte. Erano comunque dotati di due bagni, avevano l'illuminazione con lampade a incandescenza e anche il riscaldamento a vapore per un maggior comfort. Solo successivamente, a partire dal 1942, il servizio passeggeri fu migliorato con l'introduzione delle automotrici di costruzione Fiat e Breda, con motore a scoppio ed erano alimentate a gasolio o a benzina. Generalmente viaggiavano in composizione di due rotabili. Queste automotrici, dette anche littorine, erano più leggere e veloci rispetto alle locomotive a vapore e potevano così garantire tempi di percorrenza ridotti. Il comfort per i 56 passeggeri a bordo era migliore rispetto alle locomotive a vapore, avendo gli arredi sedute imbottite. Non altrettanto possiamo dire per il povero macchinista, il cui posto di guida era angusto ed a stretto contatto con il vano motore, che, anche se compartimentato, emetteva forti rumori.
Grazie alle parole di Antonio abbiamo viaggiato nel tempo. Certe scene ci sembrano così distanti dalla nostra quotidianità. Ed ora eccoci giunti nel comune di Montegalda, ovvero Mons Gaudi. monte da godere e dall'allegrezza. Da sempre questo luogo ameno è un paese di delizia dove storia, letteratura, arte e botanica si intrecciano. Rispetto all'etimologia del nome, vi sono altre ipotesi sul suo significato. Il toponimo Gualda potrebbe rappresentare l'omonima famiglia che qui possedeva delle proprietà, oppure ci si può riferire alla parola germanica Wald, che starebbe per bosco, boscoso, a indicare la peculiare vegetazione presente nel territorio. Sono tutte versioni molto interessanti e curiose. Montegalda è un paese vasto che supera di poche centinaia i 3.000 abitanti ed è un punto di partenza privilegiato per esplorare le colline e i borghi attraverso piste ciclabili e cammini. Abbiamo compiuto i nostri 4 chilometri e siamo giunti a Colzè. Appena superata la rotonda la pista termina, ma se fissate dritti vedrete che la strada è quasi pronta e a breve i nuovi tratti di Treviso-Ostiglia potranno essere inaugurati. Nel momento in cui vi stiamo parlando, le attività proseguono veloci e spedite, tanto da stimare l'apertura del nuovo tratto qui davanti già per la fine dell'autunno del 2023. Nel punto in cui siamo fermi, incrociamo altre importanti arterie del cicloturismo. Per un tratto le strade che vi stiamo per nominare coincidono, il sedime è lo stesso, ma superata la città di Vicenza, 12-13 km poco più a nord prendono altre vie. Ecco allora, qui passa l'Aida o Alta Italia da attraversare, un lungo percorso di oltre 900 km che collega il passo del Moncenisio con Udine. Ma questo è anche il sedime dell'Anello del Veneto, un percorso riconosciuto dalla Regione Veneto con la segnaletica I2, ed è pure il tracciato della ciclovia Garda-Venezia, che porta come indicazione ufficiale il numero I1. L'abbiamo capito, siamo in un punto strategico per intraprendere altri percorsi e abbandonarci alla bellezza del territorio. E non è finita qui. Questa via è anche punto di passaggio del cammino letterario Fogazzaro-Roi, che da Montegalda corre lungo argini e percorsi pedonali per approdare prima a Vicenza e da qui proseguire attraversando le suggestive risorgive e raggiungendo la Valle dell'Astico per poi risalire sino ai 1000 metri di altitudine, fino a Tonezza del Cimone. Io vi accompagnerò al punto di partenza di questo bel cammino, in un punto centrale del paese di Montegalda. Da qui, dalla rotonda in cui vi trovate, potete pedalare in direzione Colzè per raggiungere l'area della conca di navigazione. Il parco della struttura non è sempre aperto, bisognerà verificare l'accessibilità controllando i cartelli posti in loco, ma la pedalata vale sicuramente la pena. Il complesso è della seconda metà dell'Ottocento e lo possiamo leggere alla stregua di un manufatto di archeologia industriale. La struttura permetteva di superare agevolmente il forte dislivello del fiume di circa 3,5 millilitri, permettendo così la navigazione del fiume Bacchiglione. Avvicinatevi al luogo. Sono ancora ben visibili sia le strutture medievali che quelle di epoca veneziana con le porte vinciane, a testimonianza dell'intenso traffico di imbarcazioni lungo il fiume fino all'inizio del Novecento. Bene, è tempo di proseguire. Ci spostiamo verso il capoluogo, andiamo a Montegalda, pedaliamo per circa 4 km godendo di un paesaggio lussureggiante e verde, ricco di anse boscate dominate dalla presenza di pioppi neri e bianchi, da platani, aceri, ontani e anche di qualche filare di gelsi, a ricordo della passata attività rurale, la bachicoltura. Adagiato sul colle più alto, il castello Grimane Sorlini controlla il territorio. Sorto nell'undicesimo secolo proprio come avamposto militare, fu ingrandito, distrutto, ristrutturato più volte. Merita una visita il meraviglioso giardino all'italiano con aiuole a forma geometrica delimitate dal bosso e ornate da una fontana centrale e dai vasi di limone e di cedro ai vertici. Pedaliamo ancora un pochino fino a giungere a Villa Fogazzaro-Roi. La troverete facilmente inserendo la destinazione nel vostro navigatore. Questa è la tappa di approdo di questa puntata di podcast. Di questa villa si ha notizia a partire dalla fine del 1450. Anche questo complesso ha subito molte modifiche e dal nucleo centrale utilizzato quale villino da caccia si è poi sviluppata un'elegante residenza con un corpo centrale e dalle ali laterali. La villa non è particolare solo all'occhio, ma vibra di un'eco legata allo scrittore Antonio Fogazzaro che qui, nel 1901, ha ambientato parte del suo romanzo Piccolo mondo moderno. Dal 1990 il complesso appartiene alla famiglia Colbacchini, che attua un importante recupero architettonico e paesaggistico della tenuta. La villa è sede del Museo Veneto delle Campane, una delle più vaste esposizioni del genere in Europa. Qui ci accoglie la direttrice Chiara Donà e ci apre le porte di un mondo incredibile. Venite e ascoltiamo in silenzio.
Benvenuti al Museo Veneto delle Campane, benvenuti in Villa Fogazzaro Colbacchini e benvenuti nel Parco Romantico, nel Giardino all'Italiana, nel Parco dell'Azienda Agricola San Marco ad essi attigua. Fermarsi al Civico 3 di Via Fogazzaro a Montegalda significa decidere di lasciarsi alle spalle gli strepiti del mondo. Varcare il cancello significa farsi abbracciare da una vastissima quinta naturale, fatta di profumi e suoni. Ma perché un museo di campane proprio qui? Beh, perché i suoi proprietari, i Colbacchini, nascono imprenditorialmente come famiglia di fonditori, che ha avviato la propria attività nel 1745 a Bassano in Contrada Angarano. Dopo più di 250 anni di attività, decisero quindi di aprire un museo dedicato all'arte campanaria. Qui vi trovate campane cinesi, dalla Birmania, dalla Thailandia, campane da torre, campane da nave, campanacci, sonagli, campane di epoca romana. Ma che cos'è una campana? Una campana potremmo definirla sinteticamente come strumento sonoro idiofono a percussione per la comunicazione a distanza, ma la campana è decisamente molto di più. La campana è voce corale. Rappresenta la voce della comunità, è personalità collettiva, annuncia, allerta, richiama, dà voce, festeggia, piange con la comunità. La campana è una voce che non ha sordine, si fa sentire per raggiungere il più lontano degli ultimi orizzonti, perché nulla e nessuno a lei è estraneo e nulla e nessuno a lei è indifferente. Ecco, per conoscere più approfonditamente questa signora, la villa e il parco, vi aspettiamo, siamo aperti per gruppi tutti i giorni, previa prenotazione, per singoli e piccoli gruppi e nuclei familiari, il sabato mattina, previa prenotazione. A presto!
Questo posto è esattamente come l'ha descritto Chiara, ed è proprio nel silenzio che recuperiamo la forza e ci abbandoniamo al suono delle campane e di questa collezione eccezionale. Siamo in un punto panoramico molto bello. Restiamo qui un pochino a goderci il panorama. Io vi saluto con le parole di Fogazzaro, tratte dal suo romanzo Piccolo mondo moderno.
Non pioveva più. Blandi chiarori di sole ma nascosto nelle nuvole giallognole ravvivavano il giardino sonnolento. Lucevano sulla umide gradinata della villa, dove Don Giuseppe stava mostrando a Maironi con un sorriso triste la scena dei piani sfumanti di qua, sino ai grandi coni azzurrognoli degli Euganei, di là sino alla sottile parete soleggiata dei Berici, e il giardino da lui pensato, disegnato, gittato sul rustico piano e sul colle selvaggio, abbellito via via, d'anno in anno, vagheggiato nel suo futuro fiore, non per sé, ma per dilette anime partite dalla terra, contro l'antivedere umano, prima di lui.